Lettera di Ser Bartolomeo di Messer Nicola Levaldini a Francesco Datini, 8 settembre 1390. Onorevole maggior fratello, mi sono sempre preoccupato poco dei sogni e non ho mai dato loro grande attenzione, ma questa notte mi è capitato di aver fatto un sogno che vi voglio raccontare e quindi ve lo scrivo in questa lettera. Nel sogno mi sembrava di andare verso casa vostra per incontrarvi in occasione di questa fiera, per farvi compagnia, come è mia abitudine fare. Bussando alla vostra porta, chiedendo di voi, mi fu risposto, pur non vedendo persona, che voi non eravate a Prato. Quindi mi ero deciso di andarmene, ma in quel momento uscì una voce dalla vostra camera, dove ora siete solito mangiare, che mi invitava ad ascoltarla. Varcai la porta e quella voce mi disse: «Ti ricordi la domenica sera prima del carnevale scorso? Quanti uomini onorevoli in questo luogo sono stati accolti e ospitati! Quante volte ti ricordi di aver visto un luogo più onorato di questo? Io penso che tu abbia visto pochi luoghi così. E allora dimmi, carnevale è un giorno più solenne di questo santo giorno della fiera? E allora, come mai questo luogo non è oggi onorato dalla presenza di ospiti come fu quel giorno?» Sentendo questo, rimasi stupefatto, perché non vedevo chi parlava. Un'altra voce provenne dall'altra vostra bella camera e diceva: «Ascolta, Ser Bartolomeo, non è oggi il giorno della Madonna della Fiera che si fa a Prato, in cui tutti gli uomini e tutte le donne onorevoli vengono a festeggiare? Se è così, dove sono le donne che in questo luogo dovrebbero far compagnia alla donna di Francesco? Perché è stata fatta questa camera così magnifica se viene lasciata vuota in un giorno del genere? Io mi lamento perché è una camera adatta, dove starebbero bene donne nobili, e adesso la usa e se la gode Monna Tinga». Rimanendo con piacere, con diletto ad ascoltare, mi ero un po' rassicurato, percepì un grandissimo borbottare che proveniva dalla vostra loggia e si diceva: «Beh, perché è stata fatta questa loggia? Per spegnere calcine e per tenerci embrici o mattoni? Non c'è a Firenze una loggia più bella di questa. Perché non farmi oggi onore di mostrarmi ai nobili uomini con capoletti e panche con pancali, così come richiede un luogo così tanto bello?» E ancora, lamentandosi fortemente, il pozzo disse: «Perché non sono sulla piazza di Perugia, dove sarei tenuto caro? E sono il più bel pozzo di Prato, il più ricco di buona acqua, e nessun altro c'è come me in questa terra. Quanti vasi, quanti bicchieri, quante tazze richiederebbe oggi fossero qui? E non c'è niente. E mi lamento, perché Francesco mi fece pure risistemare. E ho acqua limpida come il cristallo, anzi più limpida del cristallo. E me la tengo, perché oggi non c'è nessuno che la beva, quest'acqua». E mi pregava fortemente che io attingessi con un secchio la sua acqua e la bevessi. Quindi, udito l'invito del pozzo, stavo per andarmene, ma sentii per tutta la casa un gran mormorio. Sentendosi la casa, così nobile, così adorna di tante belle comodità, esclusa dall'essere mostrata in questo giorno, come dovrebbero essere mostrate le cose belle, a dire il vero mi sentivo imbarazzato, perché non riuscivo a dare una risposta. Stavo per uscire fuori, ma dalla cucina mi sembrò uscisse uno che mi prese per i lembi della camicia e mi diceva: «Sarebbe bene che tu mangiassi qui». Io mi schernivo, ma la voce continuava: «Come? Non rimani? C'è da mangiare una buona vitella con dei bei grandi tagli, e ci sono dei ravioli con quel buon formaggio che viene da Firenze, e spiedi di quaglie, e buoni pollastri e piccioni, e c'è ancora molt'altro che non ti dico». E io quindi, che son ghiotto, udendo l'elenco di tutte queste buone cose da mangiare, avevo voglia di rimanere, ma l'amico che mi aveva preso per la camicia mi disse: «Ah, ghiottone che sei, pensavi di riempirti la pancia? Vieni a vedere la cucina». Entrai dentro la cucina e trovai la gatta sul focolare. Pensate come mi sono impaurito, sono sbiancato. Me ne uscii fuori e nell'uscire verso il vostro giardino mi si fece incontro qualcuno che io non riconobbi e mi tirò dentro. Mi sembrava che tutti i vostri melaranci parlassero e dicevano: «Beh, Francesco Nostro, per schernirti, ti dice che tu sei nato tra le zolle e sei abituato alla pastinaca, alle cipolle, ai ranocchi, e tu hai nella tua corte un arancio e l'hai sempre fatto vedere a chiunque sia venuto a questa festa. Noi, invece, siamo qui, rinchiusi, senza essere visti da nessuno. Ma se fosse possibile, noi volentieri ci sradicheremmo da qui e verremmo con te per essere posti nella tua corte». E io, ascoltando questo, mi misi a ridere forte. Ma un melarancio grande mi disse: «Hai un bel ridere tu. Io sto qui e so bene per quali mani sono stato curato. E ora mi cura Mattarello». «Beh», disse l'altro albero dell'orticino, che ha un bel ceppo, «a me non sembra di star meglio di te, che mi cura Chiarito, di cui non mi accorgo mai quando è felice». E quello di Matteo di Niccolò diceva anche: «Io son così fornito di bei rami pieni di frutta che farebbero piacere ad ogni caro uomo, e ne faccio mostra a Biagio d'Alessio». E così ciascuno faceva le sue lamentele. E mi venne da ridere quando parlarono le erbe aromatiche, che dicevano: «Quanto buono e meraviglioso profumo noi rendiamo, e come siamo belli e verdeggianti, e questo nostro profumo è sparso ovunque, mentre Francesco non c'è, e ci accontentiamo di farne servizio a Ser Tommaso di Giunta, quando viene e ci annusa». Avendo avuto di tutto questo grande ammirazione e piacere, apparve in arrivo un grande gruppo di uomini e donne, e per far smettere le lamentele, decisi di mostrare a quella brigata i melaranci, andando ad aprire la porta. E in quel momento mi sono risvegliato. Una volta sveglio, ricordatomi di questo sogno, ve l'ho scritto in modo diffuso, perché anche voi ne aveste piacere. Il vostro Bartolomeo di Messer Nicola in Prato. Il giorno 8 settembre, che è la fiera a Prato.